chissà se il violino della nostra sigla sarà uno Stradivari oppure no.
Ma non saprei dirtelo, anche perché non sono un esperto della materia, nel senso che non so riconoscere dal suono un violino di chi è la fattura di questo violino. Ci sono molto più esperti di noi, infatti la nostra trasmissione si chiama Voi che sapete e non siamo noi, sono i nostri ospiti.
Assolutamente, e non a caso. Giovanni Conti con me qui in studio, avete capito che parleremo di violini oggi, ritornando per un attimo all'ultima edizione del Premio Paganini, quella del 2025, vinto da un violinista cinese, il 17enne Azhou Zhang, primo di una terna di finalisti interamente orientale. Si dice anche che fosse uno strumento moderno, non proprio di alta qualità, e questo l'abbiamo letto da alcune critiche comparse su alcune riviste, ma non è questo che ci interessa. Ci interessa rilevare come il premio Paganini continui a proclamarsi, diciamo, custode della grande tradizione liutaria, incarnata nel simbolo del concorso, cioè il celebre cannone del 1743, ma nei fatti forse fatichi a confrontarsi con la modernità che sta avanzando.
Sicuramente, anche perché la tensione tra il mito di Stradivari e, diciamo così, l'attuale realtà globalizzata ci pare evidente. Strumenti storici da un lato e dall'altra scuole asiatiche sempre più dominanti, capaci forse di garantire livelli tecnici altissimi indipendentemente dallo strumento utilizzato.
Quindi il risultato è un concorso che spesso è sospeso in questa identità che da un lato è storica, fortissima, e il presente che forse sta andando in un'altra direzione. E questo ci pone delle domande che naturalmente noi vogliamo porre ai nostri autorevolissimi ospiti. Diamo il benvenuto ad una brillante, raffinata violinista, una delle musiciste davvero più interessanti del panorama odierno che è con noi, la ringraziamo, Francesca Dego. Buongiorno Francesca, ben ritrovata.
Buongiorno a voi.
Grazie per essere qui, sappiamo che arrivi da Tokyo da poche ore, quindi grazie per la tua disponibilità.
E un'altra personalità del mondo della liuteria in Svizzera, ma non solo, anche lui sbarcato da poco da un aereo e lo ringraziamo perché non è in ottimissima salute di essere qui. Sto parlando di un figlio dell'antica tradizione cremonese, sto parlando appunto di Christian Guidetti, liutaio svizzero. Buongiorno Christian.
Buongiorno a tutti voi.
Bene, abbiamo fatto...
Io farei una premessa,
sì.
Perché mentre parlavamo mi è venuto in mente che il Paganini ha anche vissuto recentemente una crisi interna che ha visto una delle più grandi personalità, che piaccia o non piaccia, del mondo del violino internazionale sbattere la porta e andarsene per vedere entrare qualcun altro, ma... Questo non c'entra, però è un, come dire, può in qualche modo legarsi al fatto che questo straordinario concorso in qualche modo abbia preso una strada un po' diversa.
Forse stia cambiando anche un po' la sua identità. Magari ci ritorneremo su questo argomento, perché però forse può essere parte del discorso. Dunque, i nostri ospiti hanno ascoltato anche questa introduzione, forse un po' lunga, ma per spiegare il contesto in cui vogliamo muoverci. E dunque chiederei subito a Christian Guidetti che cosa pensa appunto del panorama odierno, di questo forse argomento che parte proprio dal premio Paganini. So che è un argomento di cui si è parlato anche in altri concorsi, cioè chi ora partecipa e spesso vince i concorsi internazionali magari non corrisponde più ad una tradizione sonora che riguarda il nostro, appunto la nostra storia, quella che è incarnata anche dal suono di un violino di liuteria che si rifà al Settecento cremonese, italiano, vogliamo dire storico. Ecco, Christian Guidetti.
Premetto che fino a 20 anni fa, possiamo dire, gli strumenti moderni che venivano costruiti non erano, se così si può dire, all'altezza di competere con uno Stradivari, un Guarneri o comunque un violino storico. Mm-hmm. Mentre che ora, con tutte le conoscenze che abbiamo, si arriva a costruire degli strumenti che sono al pari o alle volte al di sopra di questi strumenti, a livello di acustica soprattutto. Quindi ci sono appunto tutti questi test alla cieca, questi blind test fatti dietro dei paraventi che si usano anche adesso per tutti i concorsi, diciamo, dove non c'è l'influenza di sapere che sto suonando uno Stradivari o un altro strumento. Quindi sono proprio io e me stesso e il suono che produce lo strumento, quindi sono senza nessun preconcetto nel giudicare questa sonorità. E quindi lì abbiamo visto che ci sono strumenti moderni veramente al di sopra di questi strumenti storici, quindi siamo arrivati a un livello veramente veramente alto, non solo per quello che è la pratica violinistica, che lì non è il mio campo, però appunto anche nella costruzione di strumenti, nella qualità degli strumenti, siamo veramente arrivati a un livello molto molto alto. Quindi si fa fatica a distinguere, non per carità, non tutti gli utai costruiscono strumenti di questo livello, però ce n'è sempre di più strumenti abbordabili di una notevole qualità.
Cristian Guidetti, cosa vuol dire che siamo all'inizio della fine di un mito o all'inizio di una nuova era?
Secondo me, quando c'è un po' più di sana concorrenza, è una nuova era. Quindi c'è sempre questo stimolo che stuzzica a trovare nuove vie e nuove cose. Come tutte le cose che sono ormai stabilite da tanto tempo, da tante anni di un certo livello, si fa fatica a spostarsi, no? E tante volte è peccato, perché poi ci si incancrenisce in una cosa e non si vede veramente il totalitarismo a 360 gradi. Quindi adesso, con questi nuovi stimoli, secondo me è l'inizio di una nuova era.
Quindi è pensabile che si tratti di un miglioramento di una base già straordinaria come i violini storici e non di intraprendere una nuova strada del tutto, cioè non si apre una nuova via alla costruzione, all'aspetto organologico dello strumento?
Ma questo non lo posso dire, perché adesso con la scienza dei materiali odierna si stanno studiando sempre nuovi materiali, dobbiamo anche farlo e lo stiamo facendo. Se pensiamo a quello che è l'utilizzo dei legni esotici come l'ebano, il palissandro, il pernambuco, che si usa ancora adesso per la costruzione di strumenti, lì non possiamo più andare avanti con questo ritmo, diciamo, di deforestazione. Quindi anche eticamente dobbiamo cercare una nuova via, un nuovo modo di costruire. Però chissà, da lì poi possono nascere anche, che ne so, nuovi stimoli per nuove composizioni, nuove tecniche di suonare, non lo so, questo sono aperto io. Thank you.
la nostra ospite Francesca Dego in questo scherzo di Fritz Kreisler interpretato con il celebre cannone. In realtà ha dedicato un intero disco ad alcune composizioni suonate con questo strumento straordinario, violino costruito da Giuseppe Guarneri del Gesù a Cremona nel 1743. È stato il violino di Niccolò Paganini, oggi conservato a Genova, e il privilegio di suonare questo straordinario strumento è quello proprio offerto al vincitore del premio Paganini. Dunque, Francesca Dego, hai avuto la fortuna di suonare uno strumento straordinario, ma in realtà tu già suoni uno strumento meraviglioso, che è uno strumento di Ruggeri, un Francesco Ruggeri cremonese del 1697. Immagino che però tu abbia avuto anche modo di suonare i violini moderni, insomma, di entrare nel vivo del discorso che stiamo facendo dal punto di vista pratico. Ecco, qual è la tua esperienza? Cosa vuol dire passare da uno strumento, un Guarneri del Gesù invece, ad uno strumento moderno, magari anche di splendida fattura?
Ah, ma è un argomento veramente ampio. Intanto grazie per la domanda interessantissima. E, allora, credo che intanto stiamo parlando di due argomenti un pochino diversi, perché si è parlato del vincitore del Paganini, l'Asia, il rapporto col suono al giorno d'oggi e poi dell'esperienza a suonare questi meravigliosi capolavori di liuteria e di arte italiana. In questo momento, in realtà, da un anno suono uno Stradivari del 1692, Folmos, che ha suonato Cavacos per 20 anni, quindi sono ancora più addentro a questa conversazione suonando proprio uno Stradivari. Diciamo che c'è un errore di concetto alla base di tutto questo. Quando io ho sentito dire che in realtà, diciamo, a un concorso come Paganini un cambio di rotta può voler dire che diciamo un violinista con uno strumento meno altisonante raggiunga un primo premio, in realtà questo è sempre successo. Diciamo, in Asia adesso c'è una fissazione con la liuteria italiana, e sia quella moderna che quella antica, i più grandi acquisti, credo, in assoluto, anche proprio di massa, di liuteria italiana cremonese avviene proprio in Cina, in Corea e in Giappone, e la maggior parte dei solisti asiatici, o come dico adesso a Tokyo, alla spalla dell'orchestra con cui ho suonato da uno Stradivari, stanno comprando a più non posso anche tutti i grandi violini di alta liuteria antichi italiani. Quindi non è vero che è una questione di gusto, è una questione di possibilità. I ragazzi cinesi vengono preparati in massa per questi concorsi. Io sono stata in giuria al Paganini e alla preselezione ce n'erano oltre 60. Chiaramente a 60 studenti del Conservatorio di Pechino non possono dare in mano degli Stradivari, e quindi in realtà devono prima farsi valere, ma posso assicurare che sicuramente questo ragazzo avrà probabilmente adesso come premio anche dal proprio paese la possibilità di suonare uno di questi strumenti, perché funziona così, non al contrario. Sì. E questo è abbastanza sempre stato. Io ho raramente visto, sì, qualche fortunato ha qualche aggancio per cui riesce ad arrivare a un concorso come il Paganini con uno Stradivari o comunque con uno strumento veramente degno di nota. Quando ha vinto Gibboni, io ero in giuria, il ragazzo Nuri Chung, che è arrivato bravissimo secondo, aveva uno Stradivari, e Gibboni aveva uno strumento antico, ma assolutamente non di questo livello.
Sì.
Per fare un esempio, quindi, dopodiché adesso Gibboni suona uno Stradivari.
ovviamente.
Suonare uno strumento, e la seconda cosa che vorrei dire, e purtroppo devo approcciarmi a questa cosa di questi blind test, è che gli strumenti antichi e gli strumenti di alta qualità, Stradivari, Guarneri, sono molto più difficili da suonare, nel senso che non suonano immediatamente, si chiudono se non vengono suonati spesso, e quindi spesso anche, per esempio, suonandoli agli showroom o dai commercianti, dai rivenditori, ma anche dai collezionisti, si prende in mano uno strumento magari che è stato suonato da Oistra o da Heifetz e sembra che non suoni. E servono settimane, come è successo a me con questo Stradivari che suono adesso. Le prime settimane sono state molto, molto difficili, lo strumento era chiuso, sentivo la potenzialità ma non si apriva. Adesso ho suonato alla Suntory Hall a Tokyo il concerto di Bruce, e mi dicevano dal fondo che non c'è stata, anche nel pianissimo, coperta. Quindi È molto difficile parlare di test, perché la vera differenza è che in realtà è più facile suonare uno strumento moderno, se è un bellissimo strumento, ovviamente, stiamo parlando di altissimi livelli. Gli strumenti sono più sani, sono stati curati più recentemente, con tanto amore ovviamente, da chi li ha costruiti, e quindi hanno spesso un'immediatezza di produzione del suono che uno Stradivari, un Guarneri non ha, se non è suonato continuamente, e non solo continuamente, ma suonato bene. E quindi spesso, quando anche grandissimi colleghi cascano un po' in questi test, intanto è perché una cosa è quello che si sente sotto l'orecchio, una cosa è quello che si sente da lontano. E la qualità dei grandi strumenti è un equilibrio tra i due aspetti, è la proiezione con i colori, con la ricchezza delle dinamiche, ma la ricchezza del veramente dei diversi sì, colori che può produrre lo strumento. E l'altra cosa è il volume sotto l'orecchio, e tanti cascano sull'impressione del grande volume sotto l'orecchio, che è una cosa che tanti strumenti moderni hanno. Questo è per me diciamo un po' un errore di concetto, una cosa che succede spesso in questi test, che è molto difficile far capire, ma parliamo del fatto che il 99.9, anzi direi di più, dei solisti internazionali, per non dire delle grandi spalle, eccetera, suona strumenti italiani del 700. Berliner e Wiener lo mettono nel contratto, diciamo, è praticamente un obbligo. Conosco bene un solista internazionale che suona uno strumento moderno, e tra l'altro mente, ed è Ray Chen, che dice di suonare una Stradivari, invece preferisce suonare il suo strumento, che è un Kurt Weidenhaus, è un bellissimo strumento moderno, e continuano a prestargli Stradivari, e lui comunque preferisce questo strumento, quindi assolutamente totale rispetto per la scelta. Il fatto che sia così rara, sinceramente, per me chiuderebbe il discorso, perché è molto molto difficile. Però non esistono solo, voglio dire, Anne-Sophie Mutteroy, i grandi solisti. È importantissimo che la scuola e il sapere della tradizione italiana e della grande liuteria venga portato avanti. Anzi, è vitale, anche perché questi strumenti in tanti casi stanno, tra virgolette, morendo. Hanno 300 anni e rotti. Sì. E ci sarà un momento in cui cominciano a suonare meno bene, anzi tanti hanno già qualche piccolo problema che sicuramente questa bellissima scuola moderna di liuteria andrà, insomma, a un certo punto mi piange il cuore dirlo, ma a sostituire, e quindi è comunque molto importante. Sul fatto dei concorsi, come dico, nella mia esperienza si sente, si vede di tutto, e i ragazzi che hanno successo a strumenti incredibili già prima del concorso sono piuttosto rari. Bisogna vedere cosa suonerà questo ragazzo tra 2 anni, non cosa ha suonato al concorso.
Teniamo in sottofondo ancora il violino Guarnieri del Gesù, detto il cannone, suonato meravigliosamente peraltro dalla nostra ospite Francesca Dego, per rivolgere a questo punto ancora una domanda a Christian Guidetti, sempre partendo dalle riflessioni interessanti di Francesca poco fa. Dunque, abbiamo capito come i giovani che partecipano ai concorsi, ma questo è stato davvero solo il nostro punto di partenza, magari approdano al concorso con degli strumenti ovviamente che possono avere, magari non a strumenti meravigliosi, per poi in realtà dopo, e abbiamo visto come Francesca ci ha confermato, i grandi solisti in realtà poi si affidino ai grandi strumenti italiani di liuteria antichi, come se fosse una un naturale diciamo sviluppo e proseguimento della propria carriera. Come mettiamo insieme, Christian Guidetti, allora la scuola liutaia moderna? Cioè, quando questi strumenti non suoneranno più, insomma, andando avanti con gli anni, andranno a esaurirsi. Come faranno gli strumenti moderni dunque a soddisfare questo evidente piacere che in realtà i musicisti hanno nel suonare uno strumento antico? Cioè, a discapito del blind test, che a volte non rivela che strumento stanno imbracciando, evidentemente ci sono delle caratteristiche su cui i grandi solisti vanno e ricercano negli strumenti antichi. Ci sarà un motivo. Quindi tu come vedi da liutaio il prossimo futuro, quando questi strumenti cominceranno a esaurirsi?
Allora, mi trovo totalmente d'accordo con Francesca su quanto ha detto. A parte che i blind test spesso lo si ascolta dall'esterno, quindi non ce l'ha sotto l'orecchio il suono. Uh-huh. Il suono è quello che viene dall'esterno, no? Che si sente all'esterno. Ma allora, dirò... Io ero a Ginevra questo novembre al Concours de Genève e quest'anno era dedicato alla viola. E posso dire che almeno tre della giuria, cioè parliamo di Tabea Zimmermann, di Pauline Sachs e Tomoko Akasaka, già loro tre usano viole moderne, non sono le prime studentesse arrivate, no? Mm-hmm. Ce n'è tantissimi di musicisti affermati, anche grandi solisti, che restano su strumenti moderni. Allora, una cosa che diceva Francesca è appunto la possibilità da parte dell'Oriente di poter acquistare determinati strumenti. Mm-hmm. Difatti stanno raggiungendo dei prezzi veramente esorbitanti, perché io sfido qualsiasi studente a riuscire a permettersi uno strumento del genere, e non ce n'è neanche a sufficienza da poter dare a tutti gli studenti uno strumento del genere. Quindi c'è anche quello. Non so ancora quale sia la componente che fa passare i grandi solisti, la componente di affezione, di magia, se vogliamo, che fa scegliere uno strumento antico piuttosto che uno strumento moderno. Sicuramente c'è una componente che si resta affascinati quando si vede un'opera d'arte. Io dico sempre, i violini, i violoncelli, gli strumenti ad arco sono delle opere d'arte che suonano e che vengono ancora utilizzate per il lavoro. Poi pensate a qualsiasi quadro, scultura, non viene toccata, è lì in una teca, viene solo guardata. Invece gli strumenti musicali vengono ancora utilizzati, sono delle opere d'arte costosissime che vengono ancora utilizzate, e toccandole, avendole sotto mano, avendole, imbracciandole, si ha una sensazione magica in un certo senso. Posso dire anche che, avendoli suonati, avendoli provati quando devo fare delle montature o delle regolazioni su strumenti del genere, c'è una sorta di suono che esce che è ricchissima. È ricchissima. Poi io, totalmente ignorante, totalmente incompetente nel materia del suonare, mi limito a questo. Lì sono i musicisti che devono poterlo dire. Quindi si resta affascinati, quasi ammaliati da strumenti di questo genere. Però, come diceva giustamente Francesca, cominciano a essere stanchi. Sono già diversi problemi. Se noi pensiamo a dei violoncelli che hanno una grandissima superficie di legno, sono già stanchi, il legno è stanco, c'è una grande pressione che per 300 anni le corde, i ponticelli, le vibrazioni hanno consumato, hanno eroso un po' la fibra di questi strumenti, quindi per forza di cose andranno sostituiti con strumenti moderni che adesso come adesso arrivano già ad avere una notevole qualità acustica e facilità sonora, appunto di suonabilità, diciamo, che col tempo matureranno per arrivare ad essere così affascinanti come gli strumenti antichi italiani.
Francesca Adego, siamo quasi in chiusura. Quanto conta, se conta, questo aspetto, chiamiamolo così, magico che ha sottolineato Christian Guidetti?
È molto difficile dire, sicuramente la fascinazione c'è e quando ho preso in mano il cannone ho pianto pensando che è lo strumento che ha sentito Schubert, Brahms, insomma Liszt, è sicuramente Goethe, però c'è qualcosa in più. Allora, e devo dire, serve tanta esperienza. Dico proprio un piccolo episodio, suonando uno Stradivari, facendo una masterclass, a un certo punto, una volta a Genova, proprio al conservatorio a fine masterclass, l'ho lasciato suonare agli studenti della masterclass e gli occhi brillavano, erano tutti assolutamente affascinati dell'idea. Risultato un disastro, nessuno riusciva a cavare praticamente una nota. Per questo dico, il fatto di averne suonati veramente tanti è vitale ed è il motivo per cui è molto difficile scindere il musicista da come sa approcciarsi agli strumenti, e il fatto che poi sia anche una cosa soggettiva, nel senso che ognuno ha il suo modo di tirare l'arco e anche questo cambia. Quindi sono d'accordo anche con Guidetti, è una conversazione aperta e ci sono sicuramente stili di modi di suonare che guardano cose diverse. Per me c'è una differenza enorme, però anche pratica, e va però ricercata. Di schiudere questa magia, di schiudere le possibilità di uno di questi strumenti, non uno strumento antico e basta, uno dei grandi strumenti antichi, è qualcosa di incredibile, perché cambia il proprio modo di suonare. E non lo cambia subito, perché se lo cambiasse subito, come dico io, con questo Stradivari ho faticato per i primi mesi, allora potrei parlare di fascinazione. Invece è una cosa che tu devi riuscire a trovare all'interno dello strumento, e una volta che capisci come produrre esattamente il suono che hai in testa, c'è una ricchezza veramente di colori, di armonici in più, con cui poi si riesce a proiettare il suono, che io personalmente non ho avuto ancora il piacere, ma non è detto, di trovare in uno strumento moderno. Però devo dire che forse proprio quindi non voglio fare anche per privilegio di aver quasi sempre suonato questi strumenti, mi fa sempre piacere incontrare gli utai e provare gli strumenti, però anche in quel caso è ingiusta la competizione, nel senso che è molto breve, non ho mai veramente in anni recenti ricercato con l'idea di comprare e suonare uno strumento moderno, quindi io sono un po' all'opposto, di ingiustizia nell'altro senso, nel senso che anche lì il giudizio può essere affrettato da prime impressioni. Quello che posso dire è che sicuramente c'è qualcosa anche di concreto, non è solo la meraviglia dello Stradivari, lo posso dire perché io, avendo avuto sempre strumenti in prestito, mi sono stati offerti negli anni tanti Stradivari a cui ho detto di no. Quindi non è solo il nome, è il singolo strumento. E il singolo strumento è come cambia il mio modo di suonare. Quindi questo lo posso assolutamente assicurare, e sarebbero con me, insomma, come dico, la maggior parte dei, io parlo di violinisti, e lì veramente siamo vicini al 100% dei solisti, perché credo che per la viola e il violoncello è vero, è molto più complicato, e ci sono già molti più problemi con le viole, addirittura ci sono questioni di misure con le viole antiche che sono un po' a volte quasi insormontabili. Però ecco, è una cosa interessantissima, è un argomento di cui parlerei personalmente tutto il giorno.
Lo faremmo anche noi.
Sono una grande, da non liutaia, sono una fissata di liuteria, io adoro gli strumenti antichi, moderni, mi piace sempre guardarli, sentirli, il profumo, il legno, parlare, tentare di capire, e poi tentare di aprire il potenziale di uno strumento. Io credo che il privilegio che hanno, ultima cosa, gli Stradivari e i Guarneri, è che sono sempre stati famosi, voglio dire, già Paganini era un collezionista, li vendeva, li comprava e li teneva, quindi già, diciamo, meno di 100 anni dopo la morte degli Utai, erano violini importanti e quindi erano protetti, erano meglio custoditi, e questo fa tanto, perché vuol dire che, come può dire sicuramente Guidetti, cioè un violino anche moderno suonato bene per qualche mese lo fa aprire moltissimo, quindi noi stiamo parlando di grandi strumenti suonati bene e nelle mani giuste per secoli. E sì, infatti secondo me si sente anche quali Stradivari sono stati suonati magari per 50 anni dalla stessa persona e in modo e hanno cambiato mani molto meno dei colleghi, anche di altri violini antichi, insomma, di che ne so, di un Ruggeri, di un Bergonzi, di un Galliano, e questo anche fa una differenza, quindi sono vari elementi. E sicuramente la differenza di prezzo è in parte il fatto che ci sia la leggenda, è dovuta anche un pochino a questo fatto, cioè che man mano il divario è cresciuto tra le condizioni in cui sono rimasti questi strumenti e la qualità effettiva, quindi anche i numeri. È un discorso complicato, però qualcosa c'è sicuramente, questo posso attestare da grande privilegiata che risuona.
E la, diciamo che la nostra trasmissione ha proprio questo senso di mettere insieme visioni diverse, aprire delle domande, non necessariamente dare delle risposte univoche, ma fare delle riflessioni. Quindi grazie mille davvero Francesca per essere stata con noi. Io voglio solo segnalare che il 22 di gennaio sarai al Conservatorio Verdi di Como per una masterclass, vedo dal tuo calendario, e che poi sarai in Italia per un concerto a Pavia al Teatro Politeama il 26 di febbraio. Quindi io lo segnalo così che potremo venire ad ascoltarti. Grazie ancora Francesca, buon proseguimento.
Grazie a voi.
E grazie. Grazie naturalmente anche a Christian Guidetti. Torneremo forse con entrambi a parlare di suono magico di violini antichi e suoni magici anche di violini moderni. Grazie Christian.
Molto volentieri, grazie a voi.
Grazie, arrivederci.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.